al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Nel video testamento dell'ex ufficiale dell'SS Erich Priebke, morto l'11 ottobre scorso a Roma, ci sono diverse affermazioni che riguardano dei fatti drammatici avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel video di pochi minuti l'ex nazista parla dell'eccidio delle fosse ardeatine avvenuto a Roma il 24 marzo del 1944, di cui fu uno degli esecutori materiali e che, come noto, causò 335 vittime. Parla anche dell'attentato di Via Rasella contro i soldati occupanti compiuto dai partigiani comunisti del GAP il giorno precedente alle fosse ardeatine, che provocò poi l'eccidio nazista come rappresaglia. Sono parole che tornano a riaprire ferite aperte su quelle vicende storiche drammatiche. È possibile, anzi forse è doveroso, tornare con la memoria a quei fatti, cercando di approfondire la nostra cultura storica e di approfondire la nostra memoria. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto Gustavo Messina, che ha la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis, che sono in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Torniamo ancora a quelle pagine dolorose della storia romana, della storia italiana, della storia della Seconda Guerra Mondiale, sollecitati dagli avvenimenti della cronaca, dalla morte di Priebke a Roma pochi giorni fa. E in quel video testamento l'ex ufficiale dell'SS ricorda alcuni dati legati all'eccidio delle fosse ardeatine, ricorda come ci fu una conseguenzialità ovviamente con l'attentato di Via Rasella del giorno precedente e soprattutto parla della sua responsabilità. Dice l'esecuzione fu terribile, ma fu impossibile dire di no. Era un ordine di Hitler, chi non lo voleva fare doveva mettersi dalla parte delle vittime e sarebbe stato fucilato. Partiamo proprio da questa affermazione di Erich Priebke in questo suo videotestamento e poi cerchiamo anche di tornare con la memoria storica a quegli avvenimenti con l'aiuto del professor Giovanni Sabatucci, docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Sentiamo come il professor Sabatucci ha commentato le parole di Priebke.
Non è una giustificazione del tutto plausibile. Si sa che ci furono casi di militari, subalterni, sottufficiali, ufficiali che rifiutarono in un modo o nell'altro di eseguire simili ordini, non furono passati per le armi. Va anche detto però, per amore così di obiettività, che questi furono casi molto isolati e che nella stragrande maggioranza dei casi i militari incaricati di svolgere certi compiti li svolsero, il che non vuol dire che rischiassero necessariamente la vita. Certo, qualcosa rischiavano, però direi che è un'affermazione non precisamente fondata.
Un'altra delle affermazioni che Priebke fa nel suo videotestamento è che i GAP, i partigiani comunisti italiani, sapevano che dopo l'attentato in Via Rasella sarebbe venuta una rappresaglia e anzi volevano che da questa rappresaglia poi nascesse una sollevazione della popolazione, che poi non ci fu. Questa ricostruzione, che abbiamo sentito anche da altre fonti, quanto è attendibile storicamente?
Ma questa affermazione, a prescindere dal fatto che l'abbia fatta Priebke evidentemente con scopo così autogiustificatorio, autoassolutorio, questa affermazione è meno assurda e infondata di quanto non si possa pensare, ma questo per un motivo abbastanza semplice, direi ormai uscito fuori abbastanza chiaramente dalla storiografia sull'argomento. I comunisti volevano una insurrezione, volevano un qualche cosa che facesse di Roma ciò che non era stato sino allora, un centro importante della resistenza. A Roma, anche per la presenza della Santa Sede, c'era, non dico una tregua, ma comunque comunque una situazione un po' sospesa in cui i tedeschi stessi non affondavano probabilmente il coltello, diciamo, sulla carne della popolazione, e ai comunisti, che invece avrebbero voluto essere loro protagonisti di una guerra di popolo, comunque insomma di una serie di insurrezioni come in altre città italiane, a cominciare da Napoli in parte almeno c'erano state, ecco, i comunisti, questa sorta di tacita tregua non andava bene, e l'attentato probabilmente nei loro progetti doveva servire anche a questo. Non è che loro avessero previsto esattamente le modalità della rappresaglia, questo non lo possiamo dire né sapere, però chiaramente nella loro strategia c'era una situazione di guerra che avrebbe riportato Roma alla capitale d'Italia, tra l'altro al centro della lotta antinazista. Questo lo volevano i comunisti, non lo pensavano le altre componenti del fronte antifascista, tant'è che i comunisti questa azione la organizzarono un po' per conto loro, all'insaputa delle altre componenti, quelle monarchiche, moderate, ma anche quelle socialiste e azioniste. Quindi in questa affermazione qualche fondamento c'è, poi questo non vuol dire che i comunisti romani siano loro direttamente i responsabili dell'eccidio delle fosse ardatine, loro compiono un atto di guerra contro un nemico che appunto era il loro avversario, quello contro cui combattevano.
Ecco, è possibile dare un giudizio storico sul comportamento degli occupatori nazisti in quei mesi cruciali a Roma? Proprio nei giorni scorsi abbiamo ricordato l'anniversario del tragico rastrellamento del ghetto.
Discutere, quello è stato uno degli episodi più vergognosi della guerra in Italia e in genere dell'occupazione tedesca nei paesi che i tedeschi appunto controllavano, la razzia di migliaia e più, perché poi avvenne anche in più fasi, di persone, comprese anziani, bambini, eccetera, quello è un atto vergognoso che si qualifica da solo, su cui non credo che ci sia molto più da discutere, se non per deplorare e per ricordare, come è giusto ricordare. Voglio solo dire che quando prima ho parlato di una specie di tregua, forse ho dimenticato di aggiungere che poi per quanto riguarda almeno la persecuzione degli ebrei, questa tregua veniva continuamente violata, ma lì poi c'è il problema dell'atteggiamento della Chiesa, il fatto di non assumere posizioni clamorose servì alla Chiesa per fare un'opera importante, anche di salvataggio di tante vite, questo è anche avvenuto e anche su questo si può discutere all'infinito, però certo dire che a Roma si era trovata una qualche forma di modus vivendi in Roma città aperta non significa naturalmente sminuire o assolvere i tedeschi dalle loro responsabilità, che furono tremende, e ripeto, questi atti insomma si sottraggono direi a ogni tipo di dibattito e sono suscettibili solo della condanna più severa.
È un discorso lungo, come già precisava lei, ma è possibile sintetizzare il perché fatti come Via Rasella e le fosse ardeatine a 70 anni di distanza continuano a dividere l'opinione pubblica italiana? Restano ferite aperte proprio nella storia del nostro paese.
E intanto bisogna ricordare che il fatto in sé recente, 35 persone eliminate fisicamente a Roma, perché diciamo la verità, ci sono stati fatti quantitativamente e anche forse da un punto di vista così etico anche più gravi della strage delle fosse ardeatine, penso a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazzema, queste cose non sono meno gravi delle fosse ardeatine, però si svolgono lontano dagli occhi, diciamo così, dell'opinione pubblica, diciamo, fanno parte più della routine tragica e atroce di una guerra come quella. L'attentato di Via Rasella si svolge nel centro di Roma, l'eccidio delle fosse ardeatine si svolge pure dentro il perimetro amministrativo quantomeno della capitale, per quanto poi si cerchi di nasconderlo, ma è un tentativo ovviamente vano, e questo fa naturalmente più impressione, qualche cosa che poi si svolge a due passi dalla sede della Chiesa di Roma, insomma è un evento che evidentemente di per sé è clamoroso. Aggiungiamo a questo poi le polemiche in parte infondate, come quella famosa sugli attentatori che sarebbero stati invitati a consegnarsi, cosa che invece non è mai accaduto, non ci fu mai una un invito di questo genere, insomma l'idea anche di un non detto, di un qualche cosa, un minimo di polemica che ci fu anche subito all'interno dello stesso fronte antifascista, ecco, questo fa sì che questo evento sia meno, come dire, meno pacificato nella memoria, forse pacificato non è la parola esatta, meno risolto, diciamo così, anche dal punto di vista del giudizio politico. Per cui ogni volta che per un motivo o per l'altro si ricorda quell'evento, si riaccende il dibattito, si riaccendono le discussioni e spesso si ritirano fuori argomenti che sembravano in qualche modo accantonati.
Infine, professor Sabatucci, è approdata in Parlamento italiano la proposta di introdurre il reato di negazionismo, con una formula ampia che punisce chi nega l'esistenza di crimini di guerra, di genocidi o di crimini contro l'umanità. Ecco, un suo giudizio su questa proposta che ha iniziato il suo percorso parlamentare?
Il mio giudizio è simile a quello di molti altri miei colleghi storici. È un giudizio critico, è un giudizio di inutilità, se non di dannosità, di una procedura di questo genere, di una giuridicizzazione di dibattiti, giudizi che invece dovrebbero essere lasciati al dibattito degli storici, alla comunità scientifica, eccetera, eccetera. Questo non perché non consideri un atto abbastanza spregevole quello di negare eventi tragici, spaventosi come un genocidio, per dire. Ma qui per esempio, ecco, nasce subito un problema. Che cosa si può definire genocidio? Ecco, già questo apre un dibattito, che cosa si intende, che cosa non si intende. Se io per esempio sostengo, poniamo, non è la mia posizione, che quello degli armeni non fu, ma insomma su questo pure si può discutere, un vero genocidio, se c'è una verità ufficiale che invece dice che lo fu, io per questo devo essere perseguito penalmente, ecco, mi sembra una cosa abbastanza assurda. Oppure qualcuno potrebbe dire: no, io non nego la Shoah, però nego alcune modalità, alcuni fatti che sono stati raccontati come veri, oppure contesto alcuni numeri. Beh, in questo caso cosa faccio? Faccio una semplice così verifica o discussione storiografica, oppure mi rendo colpevole anch'io di un reato? È un reato il cui perimetro è difficilissimo da definire e, ripeto, soprattutto serve a poco, potrebbe addirittura risultare controproducente perché, come è stato detto tante volte, può dare al negazionista la figura della vittima di quello che si batte per il libero pensiero, oppure può farlo sentire più astuto di altri perché non cade nelle trappole della correttezza e dei luoghi comuni, eccetera. Quindi queste cose vanno sconfitte con lo studio, con la produzione di ricerche sempre più fondate e sempre più specifiche e anche con sanzioni di altro tipo. Se un professore di storia nega che ci sia stata, che so, la prima guerra mondiale, adesso dico una cosa per paradosso, io non penso che per questo vada messo in galera, semmai al manicomio, ma penso che gli debba essere interdetto l'insegnamento.
Ed era Giovanni Sabatucci, docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Avete sentito il suo giudizio anche sulla possibile introduzione del reato di negazionismo. Se ne è parlato anche recentemente in occasione dei 70 anni del rastrellamento del ghetto da parte dei nazisti. Il presidente del Senato, quello della Camera, hanno chiesto di accelerare su il DDL che appunto stabilisce il reato di negazionismo, e anche esponenti dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E di tutto ciò abbiamo parlato anche col professor Carlo Cardia, giurista, editorialista del quotidiano Avvenire, a cui abbiamo chiesto da dove nasce l'esigenza di inserire questo reato. Ascoltiamolo.
Ma l'esigenza non è di oggi, perché è nata in altri paesi, nata in Germania, in Austria, altri paesi che hanno vissuto, diciamo, più da vicino, per usare questo termine eufemistico, la tragedia del popolo ebraico, quindi si sono trovati ad essere fra i protagonisti dell'Olocausto, e il reato di negazionismo è stato concepito come l'ultima, o se uno vuole la prima, barriera contro il risorgere di antisemitismo, di odio razziale e via di seguito. Quindi bisogna distinguere le ragioni e l'esigenza per cui si è giunti a questo risultato, che sono tutte nobili, positive, e però bisogna distinguere queste ragioni dal risultato, se poi questo raggiunge l'obiettivo che si vuole perseguire. Questo è il punto. E noi, diciamo la verità, in Italia ci siamo un po' piegati a questo atteggiamento generale o generico, senza calcolare bene che cosa vuol dire introdurre un nuovo reato. C'è da premettere anche una cosa, che già esistono reati relativi all'istigazione dell'antisemitismo, dell'odio razziale, sono tutte fattispecie presenti nel nostro codice penale e che hanno un significato perché sono comportamenti pratici che spingono all'odio, all'antisemitismo e via di seguito. Qui si tratta di un'altra cosa, si tratta di un reato d'opinione. Questa è la prima obiezione che è stata fatta in Italia. Io ricordo nel 1997 si presentò un disegno di legge analogo quando era ministro l'onorevole Mastella e ci fu un documento di oltre, se non ricordo male, oltre 200 intellettuali, accademici, storici soprattutto, che fecero presente i rischi di questa, come dire, di questa nuova fattispecie penale. Il primo è che noi ci troviamo di fronte a un nuovo reato d'opinione. È materia delicatissima, perché coloro che eventualmente venissero perseguiti o puniti è un dato quasi naturale che poi si atteggino a vittime, proprio per motivi delle loro opinioni. Questo è il primo punto delicato. Un altro punto, che secondo me è quello un po' dirimente, è che noi andiamo verso una verità di Stato fatta, sancita in un'aula giudiziaria. Su questo non si è riflettuto abbastanza, perché io, per condannare una persona come negazionista, teniamo presente che la proposta di legge attuale prevede negazionismo non solo verso la Shoah, ma verso crimini contro l'umanità, genocidi, eccetera. Ecco, in un'aula giudiziaria, prima di condannare una persona, il tribunale deve accertare che si trova di fronte ad un crimine del genere, cioè lo deve definire. E questo è di una delicatezza estrema. Noi affidiamo un giudizio storico ad un giudice. Il giudice ha degli strumenti che non hanno niente a che vedere con la ricerca storica, se no dovremmo arrivare all'assurdo che in un tribunale si prendono i testi storici, li si confrontano e si stabilisce chi ha detto il vero. Ecco, questo è un punto veramente delicato, che non porta nessun vantaggio all'impegno sacrosanto, importantissimo, contro l'odio razziale, contro l'antisemitismo. La verità storica decisa in un tribunale.
Si tratterebbe dunque di un provvedimento legislativo che andrebbe a limitare la libertà di espressione, ma in questo caso anche la libertà di ricerca, la libertà di un percorso scientifico, storico?
Entro certi limiti sì, nel senso che lei consideri che di crimini contro l'umanità, è chiaro che la Shoah ha una sua unicità, no? Ma di genocidi e crimini contro l'umanità ce ne sono diversi. Ci sono stati e ce ne stanno purtroppo diversi, noi sappiamo che cosa accade in certi paesi dell'Africa, no? Cosa può accadere ancora? Allora, se lei stabilisce, se noi stabiliamo che il tribunale deve definire lui che cosa è stato, se quell'evento, quella tragedia si può definire un genocidio oppure no, è evidente che c'è un intreccio con la ricerca storica. E poi un'altra cosa che non si è considerata. Se il tribunale stabilisce che un evento tragico non è genocidio e poi si trovano invece le prove materiali, perché gli storici vanno alla ricerca dei documenti, delle prove materiali, che cosa accade? Abbiamo già un giudicato che ha escluso che si tratti di un crimine contro l'umanità? Ecco, queste sono domande importanti, che, ripeto, sono domande alle quali, quando si risponde, non si porta nulla in aiuto alla sacrosanta battaglia contro l'antisemitismo. Questo è quello che mi lascia un po' più perplesso, perché l'odio razziale lo si deve combattere dovunque, ma con la libertà. di combatterlo, di approfondire storicamente. Io insegno all'università, nel mio corso, che è un corso, una materia anche storica, io faccio continuamente riferimento alla Shoah, continuamente riferimento anche ad altri genocidi, ma io lo devo fare con la piena libertà e l'impegno personale. Non devo portare agli studenti una sentenza di un tribunale dicendo: guardate, io dico la verità perché lo dice il tribunale. Ecco, queste sono riflessioni che andrebbero fatte, perché sono molto importanti per la ricerca e anche per convincere le persone, convincerle nella libertà.
Ecco, possiamo dire che se esiste un diritto alla verità storica, che è importante anche rispetto a drammi come quello della Shoah, questo diritto deve essere fondato però sempre sulla libertà di ricerca.
Assolutamente, il diritto alla verità storica esiste, ma il diritto alla verità storica si deve fondare sul diritto alla ricerca, alla libera ricerca, altrimenti non è più un diritto, diventa un dovere di riconoscere quello che ha detto il tribunale. Però capisce che in quel momento diventa una cosa un po' fredda. L'ha detto il tribunale, quindi io riconosco che è così, anche perché sennò vado incontro a una punizione. Ma scherziamo.
Ecco, professore, è importante però che rispetto alla memoria dei fatti tragici avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia, opera dei nazisti, memoria in Italia, ci sia anche la consapevolezza delle responsabilità del nostro paese rispetto a quegli eccidi, a quelle stragi, a quella persecuzione. Questo forse è uno dei motivi per cui è nata anche l'esigenza che poi ha portato a voler introdurre il disegno di legge sul negazionismo.
Guardi, il disegno di legge sul negazionismo viene sulla spinta di una convinzione che una volta introdotto il reato di negazionismo si faccia un passo in avanti nella lotta all'antisemitismo. Perché quello che lei dice è vero in un altro senso, non solo in Italia. Pensiamo solo, io faccio solo questo riferimento, ma ci sono anche altri paesi. Pensiamo alla Francia di Vichy, quando era occupata dai nazisti. Le responsabilità francesi e le responsabilità italiane, prima con la legge, con le leggi razziali del 38, no? Poi dopo, durante la Repubblica Sociale, sono state a lungo, come dire, ovattate, attenuate. Ma attenzione, sono stati gli storici, è stato a livello politico, a livello di ricerca, che si hanno avuto, come dire, gli strumenti per conoscere realmente questo. Il reato di negazionismo non aggiunge nulla sul piano della ricerca storica. Questo mi sembra importante. Il reato di negazionismo vuole solo dire: quella è una porta che non si può valicare. Però io credo che questo tranquillizza forse la coscienza, ma non risolve nessun problema.
E poi c'è da dire, professor Cardia, che introdurre un reato di questo genere significa anche mettere in secondo piano il ruolo educativo della scuola, dell'università, proprio per estirpare questo male, per estirpare queste convinzioni razziste.
Assolutamente sì, lei ha ragione. Questo forse è l'elemento che dovrebbe preoccupare di più il legislatore. La nostra scuola vive una fase non breve, perché sono già da tanti anni, una fase di vuoto etico. Nel vuoto etico si possono generare mostri. Allora quello che andrebbe fatto anche con misure legislative è promuovere di più la conoscenza di questi fatti tremendi, coinvolgere i ragazzi. Questo sì, questo ruolo educativo però presuppone una scuola che educhi. E questo, chi insegna nella scuola purtroppo attraversa una fase di pessimismo, perché si chiede ai docenti: no, l'etica non si può toccare, guardate, certe cose lasciate, e a furia di non toccare l'etica si crea questo deserto. Poi è difficile introdurre certi valori, perché l'animo dei ragazzi non è stato preparato in maniera libera, consapevole, però preparato ad essere contrario a tutto ciò che, tutto ciò che porta allo scontro con l'altro, all'odio verso l'altro, all'odio verso il diverso. Ecco, questo sarebbe il terreno su cui dovremmo tutti impegnarci, compreso il legislatore.
Ed era il professor Carlo Cardia, giurista cattolico, editorialista del quotidiano Avvenire. Con le sue riflessioni chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia. Siamo partiti dalle parole contenute nel videotestamento di Erich Priebke e abbiamo poi esaminato la possibile introduzione in Italia del reato di negazionismo. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'attenzione e ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.